Estate, sei calda come i baci che ho perduto.
Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore.
Quanta inciviltà.
Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...
Tornerà un altro inverno, cadranno...
Tornerà un altro inverno, oggi è sabato 18 luglio, c'è ancora un po' di tempo che ci separa con l'inverno, ci sono ancora tanti film che ci separano con l'inverno, ci sarà ancora il Festival di Venezia, il Festival di Locarno, c'è molto cinema. Buongiorno, buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, Chassis d'estate. E questa Chassis d'estate la dedicheremo in parte a Odissea di Christopher Nolan, che è uscito giovedì con un embargo fino a mercoledì pomeriggio, e noi adesso ne parliamo liberamente, ma ormai l'hanno già fatto tutti, per cui non ci sono più segreti con questo film, ma io cercherò di mantenerli. E poi parleremo di un po' di film proiettati in giro per le strade dell'Italia, di Milano, della Lombardia, ma anche di tutte le altre regioni d'Italia. Parleremo dei diari di mio padre con Ado Asanovic, che abbiamo sentito da Srebrenica. Insomma, tante cose in questa puntata, che poi ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, ma anche su LinkedIn Barbara Sorrentini, il mio nome. Iniziamo dai suoni di Odissea. Allora, consiglio numero uno, andate a vederlo in lingua originale. Consiglio numero due, andate a vederlo a Melzo, all'Arcadia, in sala Energia, oppure dove ci sono, a Sesto per esempio, le sale IMAX. Perché questo film è stato girato in IMAX a 70 mm. Il problema è che non esiste una sala che abbia sia l'IMAX che 70 mm. L'Arcadia ha i 70 mm su pellicola, le altre sale hanno l'IMAX ma in digitale. Quindi, risultato, Christopher Nolan ha girato un film su un supporto che non si può vedere da nessuna parte, almeno in Europa.
Chi si prende cura di tua moglie e di tu?
Però vi dico la verità, visto all'Arcadia di Melzo, arriva tantissimo, sembra di essere su quelle navi, sembra di essere sulle isole, sembra di essere con loro, e soprattutto l'audio, il Dolby, ti smuove, cioè ti sembra la poltrona si muove, veramente. Ora io vi faccio ascoltare, siccome Christopher Nolan purtroppo non l'ho incontrato e nemmeno Matt Damon, vi faccio ascoltare dei brevi estratti che ho estrapolato dalla loro intervista che ha fatto Alberto Angela su Rai 1 a Noon, perché ci sono alcuni pezzettini, alcuni frammenti che ho trovato interessanti, quindi li ho trovati lì, ve li ripropongo. E cominciamo con Matt Damon che parla del testo, il testo, l'Odissea, cosa ha rappresentato per lui.
Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
Credo che il motivo per cui quest'opera resiste da 3.000 anni sia che continua a parlare a ogni generazione che la incontra. Ed è questa la sua forza. È una storia fondativa che in un modo o nell'altro è alla base di tutte le altre storie che raccontiamo. È talmente ricca che molto dipende dal momento della vita in cui la si legge. e da ciò che ognuno vi cerca. Rileggerla oggi, a 50 anni, mi ha colpito in modo diverso rispetto a quando ero più giovane. Ciascuno però ne dà una lettura diversa. C'è chi dirà che parla della guerra, della famiglia, dell'amore, del ritorno a casa o della civiltà. Un membro della nostra troupe, veterano di guerra, ha detto che è il miglior testo che abbia mai letto sul disturbo da stress post-traumatico. Credo quindi che dipenda da ciò che ciascuno porta con sé. L'opera finisce sempre per restituirti qualcosa di diverso.
Sembrano frasi fatte, invece vedendo il film è tutto vero, perché Nolan riesce a riprodurre e a riproporre in chiave veramente originale ma quasi realistica la scrittura di Omero. Non è un fantasy, non è fantascienza, però riesce a riprodurre i mostri, la trasformazione degli uomini in maiali di Maga Circe e riesce anche ad emozionare con il ritorno. Ora ascoltiamo Christopher Nolan che parla delle riprese girate in Italia e dove ha sentito quasi realmente la presenza di Ulisse e soprattutto di Omero.
Sì, direi Favignana. Siamo stati a Favignana per settimane. E abbiamo girato sulla spiaggia e sulle varie coste dell'isola. È impossibile non pensare al Mediterraneo, al mare, alla pura fisicità di quel luogo e a quanto sia qualcosa di eterno e immutabile. Lo stesso cielo, lo stesso mare, ti mette in connessione in modo molto profondo con Omero.
Io ho avuto quella sensazione nella grotta di Zeus in Grecia, quando salivamo fino a questa cavità che, secondo la tradizione, sarebbe il luogo in cui Zeus è nato. C'erano queste api all'ingresso della grotta, una sorta di cortina di api attraverso cui dovevi passare. Era qualcosa di davvero bizzarro, diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto. Il primo giorno ci avevano detto che le api non pungevano.
Beh, di solito, il più delle volte non pungono.
Poi però, quando alcuni membri della truppa hanno iniziato a essere punti, ci siamo resi conto che non era del tutto vero. È stata per me una sensazione quasi ultraterrena, come essere trasportati altrove entrando nella grotta. La luce, il modo in cui colpiva la roccia, chiunque altro avrebbe girato quella scena in uno studio. E invece noi abbiamo avuto tantissimo proprio dal fatto di essere lì. C'era una grande imprevedibilità nel lavorare in luoghi reali.
Ecco, anche qui, se pensate a queste parole guardando la scena, vi renderete conto di quanto è vero quello che sta dicendo, non per le api, quanto per una scena così, te ne immagini rappresentata al computer oppure realizzata in uno studio. La figura di Ulisse è Matt Damon che lo interpreta, con delle sfaccettature che vanno appunto da questa sorta di amnesia al ricordo, alla memoria, al dolore, all'incapacità di ritrovare quello che ha perduto. Ne ha parlato così di questo personaggio, Matt Damon.
Sì, in realtà l'ho ritrovato rileggendo Omero e poi soprattutto nella sceneggiatura di Chris. La sua trasposizione mi è sembrata profondamente emozionante e accessibile. È costruita con la precisione di un orologio svizzero ed è davvero elegante. Per me è stato tutto molto chiaro fin dall'inizio. Non credo che abbiamo avuto lunghe conversazioni sul personaggio, perché penso di aver capito subito quello che Chris volesse raccontare. Lui vuole che tutti sappiano esattamente il film che stanno realizzando. E questo emerge chiaramente dalla sceneggiatura. Questa è la terza volta che lavoro sul suo copione e ogni volta il film finisce per essere esattamente come lo avevi immaginato leggendolo.
Beh, qualcuno ha detto che è un po' spocchioso Nolan, perché ha realizzato un film, soprattutto girato un film che è impossibile da vedere al cinema, se non, ecco, negli Stati Uniti, probabilmente di sale attrezzate per vedere IMAX e 70 mm ci sono, in Europa no. Però avercene di gente che fa cinema così è costato tantissimo, ci ha messo tantissimi mesi a realizzarlo, ha girato il mondo, però il risultato è abbastanza strabiliante. Chiudiamo questi momenti di conversazione con entrambi, sia con Christopher Nolan che con Matt Damon, che parlano dei registi italiani, un po' l'ispirazione che questo film si porta dietro. È interessante anche questo, naturalmente, e ci sono appunto dei riferimenti a registi italiani.
Beh, direi molti. Per quanto riguarda Odissea, tempo fa ho visto una copia del Vangelo secondo Matteo di Pasolini e sono rimasto molto colpito dall'idea di prendere quella storia e semplicemente mettersi la macchina da presa in spalla, camminare e scoprire la realtà mentre si rivela. Poi anche Sergio Leone, con i suoi western incredibilmente stilizzati, che hanno avuto per me una grande influenza. Il ritorno a Itaca doveva in qualche modo richiamare il cinema di Leone. L'idea della fattoria, il modo in cui viene inquadrata, mentre i cattivi si radunano e così via. Sono solo esempi di come questi riferimenti si inseriscono in Odissea.
Non avevi detto quel giorno che la scena in cui arrivano tutti alla fattoria sembrava un western? E il modo in cui entrano...
Sì, assolutamente. Era proprio quello il riferimento che volevamo evocare. Sì, lo ammetto, pensavamo a lui. Stiamo svelando un po' troppi segreti. Veramente troppi. Stavamo chiaramente pensando a C'era una volta il West, soprattutto alla scena iniziale o alla seconda scena, quando senti le cicale che si fermano e cala quel silenzio tutto intorno alla fattoria. Insomma, ho avuto la fortuna di attingere al talento di tantissimi grandi registi, ma questi due riferimenti sono stati particolarmente importanti.
Pierpaolo Pasolini e Sergio Leone, insomma, due riferimenti importantissimi per Christopher Nolan per Odissea. Questa scena, lui ha detto, stiamo svelando troppo. In effetti i soldati, i compagni di Ulisse entrano a casa di Magacirce, un po' l'idea, soprattutto quando mangiano. Però non vi dico più nulla, ve ne andate a vederlo, recuperatelo. Certo, il consiglio, come vi dicevo, è a Melzo, a Sala Energia, al Cinema Arcadia, però insomma andate dove potete, ma il consiglio però spassionato è cercatelo in lingua originale. La musica, la colonna sonora di Odissea, composta da Jonathan Cox, che è abbastanza famoso anche per Spider-Man. Dico Spider-Man non a caso perché nel cast, cioè Tom Holland nei panni di Telemaco, Tom Holland lo vedrete anche in Spider-Man se andrete a vederlo, così come Zendaya, Athena, e anche lei sarà Spider-Man. Poi c'è Robert Pattinson nei panni di Antino, Anna Hathaway e Penelope, Lupita Nyong'o e Elena di Troia, ma anche Clitemnestra fa due parti. Poi c'è Elliot Page nei panni di Sinone, Charlize Theron nei panni di Calypso, Samantha Morton nei panni di Magacirce. Beh, insomma, c'è un cast molto molto imperiale. Tutto questo è Odissea al cinema.
Martedì 7 luglio 1992. Sono due mesi che è scoppiata la guerra in Bosnia e siamo già in fuga.
Kazmo mi ustvari e to bilo.
Pa da idemo krošim, da ne objasniš kako ste živjeli.
Sjetim se nekad neki detalja kad sam prelazio, che Nisa si sente o tocco i mesandano come sono prescio.
C'è un film, un documentario che si chiama I diari di mio padre ed è visibile sulla piattaforma DDB, distribuzione dal basso. Con noi al telefono il regista Ado Asanovic. Ciao Ado, benvenuto a Radio Popolare, è la tua prima volta, credo.
Sì, buongiorno Barbara, buongiorno. Grazie mille. Buongiorno.
Tra l'altro è un lavoro che adesso racconteremo, però è interessante perché tu sei in questo momento al Silver Frame Festival, di cui sei direttore artistico, che si trova proprio a Srebrenica. Come sta andando questo festival? Secondo me è interessante spiegare il festival perché in qualche modo tocca un po' i temi del tuo film.
Beh, infatti, grazie davvero. Qui abbiamo comunque iniziato con una scuola dei documentari che si chiama Silver Dog Academy, dove abbiamo studenti dalla Malta, Ungheria e la Bosnia ed Erzegovina, 12 partecipanti, 4 local producers e 5 mentori. E loro avranno un compito nei prossimi 9 giorni a girare 4 documentari. E loro sono allora arrivati un po' in anticipo e presenteranno i loro corti, i loro lavori alla fine del festival. Festival ufficialmente, come dicevo, inizia con il film d'animazione Arco, film francese, E nel corso di 4 giorni del festival presenteremo nove film, tra cui anche uno dei film più importanti della storia, se possiamo dire, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, in collaborazione con Cineteca della Bosnia ed Erzegovina e in collaborazione con l'ambasciata italiana della Bosnia ed Erzegovina. Poi ci sono anche altri film che presentiamo in collaborazione con Trieste Film Festival, Sarajevo Film Festival, Mad Film Festival. Abbiamo sviluppato, diciamo, alcune collaborazioni importanti con alcuni, diciamo, partner e istituzioni e festival internazionali, e grazie a tutti loro che in qualche modo portano l'arte e il cinema di altissimo livello a Srebrenica, il luogo che ancora oggi soffre dalle conseguenze della guerra e dal genocidio che è successo qui 31 anni fa.
Quindi questi sono proprio i giorni della commemorazione, insomma, del ricordo di quella strage, di quel terribile eccidio che c'è stato, e il tuo film in parte racconta questo, perché i diari di mio padre sono davvero sia diari visivi che scritti di tuo padre, che è stato anche un cineasta.
Esatto, mio padre è stato una di poche persone che aveva la macchina VHS che durante la guerra ha scambiato una moneta d'oro con un amico per una VHS e ha fondato questa televisione amatoriale John Bennett Boyce e ha iniziato a filmare la vita di persone, testimonianze di persone e anche, nonostante che non aveva e non avevano nessuna esperienza cinematografica né giornalistica, facevano le cose un po' di finzione e questo mi ha impressionato tantissimo. E quasi dopo quasi 30 anni io sono riuscito a prendere e raccogliere, diciamo, tutti questi diari sulle VHS e anche ci sono le riprese che ho fatto io. Sono riuscito a dare il senso ai suoi materiali, a quello che lui ha filmato.
Poi è molto interessante il contrasto di immagini, le immagini di allora, le immagini che riprendi tu, perché poi tu cerchi anche di intervistarlo, ma lui non vuole tanto ricordare a parole quello che è successo.
Mi sono accorto del suo trauma, soprattutto quando, dopo che lui è mancato, ecco, e dopo che ho realizzato il film. Purtroppo questo film io alla fine non volevo nemmeno realizzare, perché purtroppo durante il percorso della realizzazione di questo film ho perso mio padre all'improvviso. E nonostante che lui ha sopravvissuto, diciamo, terribile guerra della Bosnia ed Erzegovina e caduta di Srebrenica, alla fine la morte arriva in un modo improvvisato che nessuno sa quando arriva. E mio padre, infatti, non voleva parlare, però io ho iniziato di raccontare questa storia con un scopo diverso in senso, però giustamente che la prima domanda che gli devo chiedere è come sei riuscito a sopravvivere, soprattutto perché lui scrive in un diario che in una giornata cadevano anche 1.000 granati.
Sì, tra l'altro questo tema della sopravvivenza è una cosa che torna fuori e che lascia sempre un dolore a chi è sopravvissuto e delle domande a chi è sopravvissuto.
Infatti, quello è non si smette mai di imparare e soprattutto, nonostante che io ho vissuto tutte queste cose come piccolo bambino, quando ho iniziato a leggere i diari, ho iniziato anche di conoscere meglio mia famiglia. Ho iniziato a conoscere anche mio padre, non solo come persona, come mio padre, però anche come uomo. Chi è praticamente il mio padre? Che cosa lui faceva? E poi, giustamente, il film tocca molto i temi, diciamo, personali. Il film parla molto della famiglia. Forse anche questo che colpisce, diciamo, perché non è un film che parla solo, cioè quello che io ho capito, il film non parla solo della Bosnia, parla dei padri, parla dei figli, parla del silenzio, parla della memoria e anche come riusciamo a capire quelli che amiamo. E forse proprio per questo il film ha creato una reazione con il pubblico molto sincero. Forse in Bosnia le persone hanno avuto più emozioni perché hanno capito il tempo e i luoghi dove film, diciamo, si è girato, però la sincerità del pubblico ed emozione, in tutto il mondo dove è stato presentato il film è stato reciproco.
Ado, sì, infatti quello che tu dicevi è vero, ma è anche vero che questo film è terribilmente attuale, perché lo puoi proprio sovrapporre a quello che sta succedendo a Gaza, a quello che sta succedendo in Iran, quello che sta succedendo in Ucraina, per cui è come se alla fine questi 31 anni non fossero passati per il mondo. Intanto io consiglio di andare su OpenDB e di acquistarlo, costa 4 euro ma ne vale molti di più, quindi vale la pena vedere questo film e sentire questa storia. E poi volevo chiederti una cosa invece di oggi: com'è Srebrenica oggi, visto che tu sei già lì? Facci una sorta di fotografia di com'è oggi
Srebrenica di oggi. È ci sono tanti giovani che sono nati dopo la guerra, dopo il genocidio, generazioni 95, 2000, 2005, 2010. Sono ragazzi che chiedono di guardare questi luoghi attraverso i loro occhi, perché sono i bosniaci, sono i serbi che vogliono creare i ponti, che vogliono costruire una nuova vita, creare le nuove idee, creare nuovi contenuti. Giustamente non c'è, tante persone sono andate via, tante persone non sono riuscite a sopravvivere, tante persone sono state uccise, però comunque c'è una comunità, persone che sono rimaste qui sono molto forti, ed è comunque, ecco, io sono anche torno proprio per in Bosnia per portare e dare il mio contributo, perché dopo Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, io mi sono fermato a vivere a Roma, però sento grande necessità, siccome che viaggio in diversi festival, ho sentito grande necessità anche di portare qualcosa del mio per questo luogo dove sono nato, e sono molto felice che questo anno arriveranno tantissime persone per capire, per vedere bellissima natura, fiumi, laghi e non solo passato, però presente, e capire di costruire meglio il futuro.
Grazie Ado Asanovic, intanto ti lasciamo al tuo festival, al Silver Frame Festival, complimenti per il film, insomma, I diari di mio padre, andate a vederlo sulla rete distributiva OpenDDB. Ciao e a presto, quando vuoi e qualcosa da raccontarci fatti sentire.
Grazie Barbara, davvero, grazie mille.
Dalla colonna sonora, la composta e realizzata Io sono un cane, questo brano si chiama proprio Srebrenica. Chassis, apriamo una pagina dedicata ai cinema all'aperto. Ce ne sono di vario genere, cinema stabili e cinema che si muovono, e partiamo da un cinema stabile perché proprio qualche giorno fa al Piccolo America di Roma è andato Robert De Niro a presentare e a parlare di Novecento di Bertolucci.
Mi domando se questo film è ancora oggi un manifesto riguardo l'importanza della libertà di espressione.
Alla domanda di Valerio Carocci, De Niro risponde: Novecento parlava di oppressione, parlava dell'epoca del fascismo, di ciò che è accaduto in questo paese sotto il fascismo, e non so se Bernardo Bertolucci fosse comunista, socialista, non so davvero cosa fosse, so che era dalla parte della gente, dalla parte del giusto, ma esistono il giusto e il sbagliato e lui era orgoglioso di farne parte. Poi dice: mi offrì la parte di Novecento e fu fatta, volevo lavorare con lui, un regista meraviglioso, straordinario, e volevo far parte di qualcosa di speciale. E poi benedice l'Italia.
Well, I'd say trust your instincts and your feelings when you see something.
Dice anche ai giovani di fidarsi dei loro istinti.
How it impacts on you and the people around you when you see something is right, the same thing, you know, especially these days, as we all know. God bless.
God Bless Italy, così Robert De Niro a Roma al Piccolo America, ospite con Valerio Carocci, che l'ho intervistato insieme ad Antonio Monda. Ma noi adesso andiamo a Milano, dove c'è una realtà molto interessante, forse la conoscete, è Cinevan. Social Cinema è una rassegna di film all'aperto organizzata da Cinevan. Cinevan è un'associazione che varie volte è stata ospite qui a Radio Popolare. Oggi con noi c'è Luca Cusani. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, siamo verso la fine di questo giro con il vostro Cinevan, anche se poi riprenderete a settembre, però segnaliamo gli ultimi appuntamenti e soprattutto come è andata, considerando anche che c'è stato un caldo pazzesco e che continua ad esserci. Voi girate per i parchi, insomma, racconta un po' anche qual è la vostra attività cinematografica.
Sì, noi giriamo normalmente con il nostro furgoncino Volkswagen anni 70 e facciamo cinema all'aperto sempre gratuito in aree in cui il cinema non arriva, quindi l'orlo è, diciamo, più esterno solitamente della città. Per questa rassegna abbiamo fatto anche delle incursioni un po' più verso il centro e abbiamo, come dire, contaminato 6 quartieri di Milano col nostro cinema all'aperto, con anche delle piccole storie dedicate a questi quartieri. Le proiezioni sono andate molto bene nonostante il caldo, cioè devo dire che il nostro pubblico affezionato è venuto e ha combattuto con l'AFA, che a volte non tirava un filo di vento neanche la sera, però anche il fatto magari di farlo dentro un parco piuttosto che su un prato in qualche modo un po' aiutato a raffrescare. Abbiamo ancora 2 appuntamenti prima di una pausa estiva e poi riprendiamo a settembre con un programma ricchissimo, quindi se qualcuno ci vuole seguire, tra poco usciremo con le nuove date.
Qual è il sito?
Il sito è cinevan.it.
Questo progetto Social Cinema, che gira appunto tra i quartieri di Milano, questi sono i luoghi, gli ultimi appuntamenti 14 e 16 luglio, però sono tanti i quartieri in cui siete stati. Come funziona? Voi arrivate lì, mettete lo schermo, raccontaci anche un po' al dietro le quinte del vostro lavoro.
In realtà è un progetto che, insomma, ha richiesto una grande programmazione ed è finanziato dalla Fondazione Comunità di Milano, perché noi abbiamo contattato le associazioni che in qualche modo presiedono questi quartieri, quindi abbiamo contattato ad esempio il Naga, che è a poca distanza da Parco Ravizza, abbiamo contattato i BVA, che è un'altra associazione che si occupa di assistenza, che è invece in via Santa Croce, abbiamo contattato AB Città, che si occupa del quartiere di Greco, che è questo borgo rigenerato a Greco, insomma abbiamo contattato a Muggiano, insomma abbiamo contattato una serie di realtà che presiedono il territorio, con loro abbiamo raccontato quel territorio attraverso gli abitanti che lo vivono, abbiamo costruito dei piccoli documentari di circa 5 minuti e poi siamo tornati in questi luoghi con 3 proiezioni in parte scelte dagli abitanti stessi e questo piccolo racconto, quindi abbiamo fatto proprio delle serate anche un po' di condivisione più che soltanto il cinema all'aperto, sono stati proprio dei piccoli eventi.
Che tipo di pubblico partecipa, oltre a quello che avete coinvolto nei documentari, che tra l'altro alcuni si possono vedere sul vostro sito cinevan.it?
Ma partecipa un pubblico ormai affezionato che ci segue nelle nostre rassegne che facciamo tutti gli anni, che quindi tramite newsletter o social ci segue un po' in tutte le tappe, e poi il pubblico proprio di casa, quindi insomma Muggiano, che è questo quartiere ad esempio che è ancora Milano ma è in mezzo alle risaie, proprio sull'orlo l'esterno della città, sembra proprio di essere in un altro paese, è proprio il pubblico di Muggiano e dei paesini attorno che è venuto a vedere i film, piuttosto che Greco invece è molto, lì abbiamo diviso un po' perché si chiama Borgo Intergenerazionale, Big a Greco, e quindi ci sono sia giovani che anziani che abitano, proprio un progetto sociale. I giovani hanno scelto La storia del Frank e della Nina, che è un film molto carino, tutto sì, girato a Milano, e gli anziani hanno scelto La rimpatriata, che è un film con Walter Chiari del 1963, quindi ci sono un po' divisi i ruoli e quindi c'era un pubblico diverso ad ogni serata, diciamo.
Con una programmazione condivisa, quindi scelta insieme a loro, questo è molto bello. Luca Cusani, Cinevan, seguiteli proprio, anche in bicicletta. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Chassis d'estate torna tra pochissimo.
Si mañana se apaga la ciudad, yo volvería a buscar tu mirar. Aunque el tiempo nos quiera dividir, mil veces te volvería a elegir. Noche lenta, aire sobre el mar, tu recuerdo no me deja descansar. Y aunque diga que ya terminé, mi corazón vuelve donde te encontré. Te llevaste mis domingos y el café, las palabras que nunca te conté. Y aprendí que perder no es olvidar, porque aún en silencio te vuelvo a escuchar. No eras fuego, eras hogar, de esos que uno no quiere abandonar. Y aunque el mundo cambió de color, todavía guardo tu voz. Dime si tú también, cuando cae la noche vuelves a verme, porque yo sigo aquí, con un espacio que lleva tu nombre. Si mañana se apaga la ciudad, canciones que suenan como tú, calles vacías con olor a juventud. Yo fingiendo que todo está bien, mientras tu nombre regresa otra vez. Y no quiero otro final, si eras tú quien me hacía respirar. Qué ironía, te dejé partir, pero el alma nunca quiso salir. Cierra los ojos, vuelve una vez, déjame verte como aquella vez.
E rientriamo a Chassis d'estate, non è partita la macchina della notte, questa è Karol G, Te volveria a elegir, canzone così insomma un po' estiva. Noi stavamo parlando, ci siamo lasciati nella seconda parte, che potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare, dei cinema all'aperto, di alcune proiezioni itineranti, e continuiamo a farlo perché ve l'ho promesso. Però vi ricordo anche che c'è Scendi c'è il cinema, di cui avevamo parlato con Luca Sansone a Cult, e vi rimando al podcast per ascoltare quell'interessante conversazione che abbiamo fatto il 24 giugno quando eravamo nella Casetta Verde al Giambellino. Questo per quanto riguarda il cinema nei cortili dei palazzi nel quartiere Giambellino e Lorenteggio. Poi naturalmente c'è, e ve la segnaliamo ogni anno, Anteo nella città, che per questo fine settimana è ancora in Piazza Mercanti, e si potranno vedere Sentimental Value e Norimberga rispettivamente nei due giorni. E poi dalla prossima settimana si sposterà e andrà al municipio 9 a Villa Litta, dove ci saranno diversi film, da Marti Suprema alla Città di Pianura, Noah Scheuss, ci sarà Odissea, si potrà vedere Odissea e Disclosure Day. E invece la settimana successiva, dal 25 di luglio, sarà all'anfiteatro Martesana al Nama, e anche qui ci sarà Marga Navidad di Almodovar, Hamnet, Nouvelle Vague di Linklater e di nuovo Odissea. Quindi poi naturalmente va avanti fino a settembre, si sposterà al municipio 7, poi al municipio 3, e continua a girare. Questa è Anteo nella città, organizzato ovviamente da Anteo Spazio Cinema e da Fuori Cinema, e noi tra l'altro siamo anche un po' media partner di questa iniziativa, o meglio l'abbiamo sempre sostenuta fin dall'inizio. E poi tra le altre cose ce ne sono altre due che ve le vogliono segnalare. Una è Kino Caravan e l'altro è Schermi Multipiazza. Iniziamo da Kino Caravan. Sono entrambe itineranti e vanno in giro per le città, a partire anche dal sud Italia, come quella che ci racconta Mauro Lamanna.
Questa iniziativa si chiama Schermi Cinema Multipiazza, si muove in giro per l'Italia, quindi proiezioni in giro per l'Italia. Con noi Mauro Lamanna, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
Ciao, grazie di avermi invitato.
In che luoghi siete e che periodo fate? Anche voi l'estate, naturalmente, anche se fa caldo. Raccontaci tu di questa iniziativa, come è nata e dove andrete.
Beh, diciamo l'iniziativa è una maniera per smettere di stare da soli con i condizionatori e prendere un po' di venticello estivo, nel senso che sì, fa caldo, però stare insieme nelle piazze in qualche modo ci riporta a poter vivere le aree urbane. Quello che facciamo è questo: abbiamo installato uno schermo cinematografico sul fianco di un furgone e andiamo in giro per le periferie, per i quartieri popolari e per le aree interne dell'Italia, a portare un po' di cinema con tanti ospiti, con chi il cinema lo fa, con le protagoniste e i protagonisti del cinema. Abbiamo iniziato a fine maggio, noi siamo del sud, siamo nati al sud, l'iniziativa è iniziata proprio al sud, in modo simbolico per tante ragioni. Abbiamo iniziato dalla città più a sud d'Italia, cioè Lampedusa, a fine maggio, e poi abbiamo proseguito per Reggio Calabria, Catanzaro, Foggia, avremo altre date in Calabria, ora 18 e 19 saremo a Villa Piana e Rossano Corigliano, e poi proseguiremo, saremo a Grosseto, dove avremo Anna Ferzetti, Rossi, Gianmarco Saurino, Francesco Arca, che si racconteranno di alcuni film o che hanno fatto loro, che gli stanno molto a cuore, e poi proseguiremo per la Sicilia, per la Basilicata, la Sardegna e Roma. È un'iniziativa alla sesta edizione, ma è iniziata nel centro di Catanzaro, nelle periferie, cioè di Catanzaro, e adesso siamo in tutta Italia.
Dove vi posizionate per proiettare i film?
Nelle piazze, nelle aree urbane, diciamo, siamo in zone, cerchiamo di andare in zone dove non c'è più un cinema, che ormai sono pochissimi purtroppo, non sono da nessuna parte, ma soprattutto dove la programmazione dello spettacolo e della cultura, tra virgolette, ufficiale non arriva. Quindi andiamo in aree periferiche o banalmente aree dormitorio, oppure in zone che spesso sono cosiddette pericolose, e cerchiamo di coinvolgere i quartieri e le comunità non solo attraverso la proiezione del film, non solo attraverso l'incontro con i nostri ospiti, ma anche grazie a dei percorsi di formazione gratuiti sui mestieri del cinema che offriamo alle ragazze e ragazzi dei quartieri. Quest'anno il tema è il cinema documentario, il racconto del reale, e anche grazie a una rete che cerchiamo di costruire con tante realtà dei territori che ci ospitano, per non essere come una navicella spaziale, di solito diciamo, cioè non vogliamo calare su un territorio, proiettare un film e andarcene, ma vogliamo, grazie al nostro arrivo, costruire e far parte di una rete di realtà locali che ci possa sostenere, di cui possiamo essere megafono.
Fino a quando andrete avanti?
Fino a fine settembre, finché il clima ce lo consente.
Mauro La Manna, Schermi Multipiazza, seguiteli anche su Instagram, dove trovate tutto il programma. Ciao, grazie.
Grazie, ciao.
Ancora un po' di colonna sonora di Odissea, qui a Chassis d'Estate. Se vi siete persi la prima parte, andate sul sito di Radio Popolare, trovate il podcast, e poi sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, sul mio Instagram Barb Sorrentini e anche su LinkedIn. Nella prima parte ci sono le voci di Nolan e Matt Damon sul film Odissea. Caravan, Giovani Visioni Italiane, è un camper che porta in giro per l'Italia il cinema. Con noi Matteo Delai, direttore artistico di questo progetto. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Ovviamente sul camper ci siete voi e i film che portate in giro. Che progetto è? Ce lo racconti?
Esatto, sì. Kino Caravan nasce un po' in qualche modo per prolungare la possibilità di proiettare cortometraggi, dato che noi abbiamo dal 2019 il Desenzano Film Festival, però volevamo sostenere il mondo del cortometraggio oltre le giornate del festival durante il resto dell'anno, e quindi è nata l'idea di avere un service nostro, quindi avere un certo grado di indipendenza, e poi il problema di doverci spostare e ridurre i costi è stato quello di prendere un camper, viverci dentro e avere dentro il service, in qualche modo poter girare le piazze, proiettare i corti e pagare gli autori.
Vi avete girato l'Italia, siete stati in diverse regioni, adesso siete, vi state avvicinando, siete in Veneto, tra l'altro vi state avvicinando anche alla Lombardia. Parlavi di cortometraggi, che film, quali cortometraggi avete portato? Che ho visto che a ogni tappa ci sono anche i registi di questi cortometraggi.
Sì, diciamo che grazie al bando SIAE per chi crea, siamo riusciti a creare un progetto che è Giovani Visioni Italiane, perché abbiamo selezionato 12 autori e autrici italiane che portiamo in giro per 10 tappe per l'Italia. Abbiamo fatto Bienno in Valcamonica in Lombardia, poi abbiamo fatto Rimini in Emilia Romagna, Fabbro in Umbria, Roma in Lazio, Ripa Limosani in Molise, Castrovillari in Calabria, siamo arrivati fino a Palermo in Sicilia e poi abbiamo fatto Piano del Consiglio in Veneto e appunto ci sarà San Bonifacio, per poi chiudere con Muniga di nuovo qua in Lombardia sul Lago di Garda, dove diciamo il progetto è nato.
Che tipo di accoglienza c'è per un cinema portato in giro in questo modo? Anche perché sono paesi, mi sembra, prevalentemente, quindi magari non tutti questi hanno un cinema. Che tipo di accoglienza avete avuto?
Sì, esatto. L'idea era proprio quella di riuscire a portare un certo tipo di cinema nei luoghi dove magari il cinema non c'è. E devo dire che finora è stato molto bello, perché comunque arrivare col camper, scaricare l'attrezzatura un po' come dei circensi e montare il palco ha destato anche, diciamo, dell'interesse delle persone, e poi nei feedback successivi, quando si avvicinavano, dicevano: ah, ma io non conoscevo i cortometraggi, belli, belli, mi interessano. Quindi in realtà si è creato anche del dialogo con il pubblico, quindi è molto bello. Quello che facciamo poi appunto è portare gli autori e le autrici in piazza in maniera tale da poter incontrare il pubblico e anche scoprire qualcosa di più rispetto ai progetti che proiettiamo.
Tra l'altro vedo che nei luoghi avete creato come delle partnership, per esempio in Veneto quando siete stati in Pian del Consiglio con il Lago Film Fest, oppure con il comune del luogo in cui vi trovate. Anche questo tipo di associazionismo, come avete fatto a convincerli?
Ma diciamo che di base appunto quello che noi sapevamo è che noi potevamo portare in giro il cinema, ma ovviamente serviva anche un pubblico. Il pubblico te le possono dare le realtà locali e che stanno già facendo del lavoro per, diciamo, la comunità, no, del posto. E quindi diciamo che con i vari contatti nati nel tempo per lavoro nel cinema o con i festival, così siamo riusciti a trovare queste realtà che hanno sposato l'idea, l'hanno supportata e in qualche modo ci hanno aiutato in loco, ecco.
Tra i registi c'è Tommaso Sant'Ambrogio, che tra l'altro abbiamo avuto ospite varie volte qui a Radio Popolare, c'è Marta Innocenti. Vuoi dirci qualcosa anche sui vostri, insomma, sui film selezionati?
Diciamo che le tematiche sono molto variegate, abbiamo dato particolarmente attenzione anche all'ibridazione di questi linguaggi. In qualche modo sono tutte tematiche che hanno a che fare, appunto, sono autori che stanno riflettendo su ciò che sta accadendo oggi nel contemporaneo. Abbiamo per esempio riflessioni sull'intelligenza artificiale con il lavoro di Andrea Agatopoulos, oppure sulle controculture e in particolar modo sull'ambiente rave con Marta Innocenti. Filippo Maria Pontigia, che lavora su un problema più di cronaca avvenuto in Veneto. Abbiamo Davide Palella, che invece fa un lavoro molto più poetico e documentaristico, spostandosi in Giappone. Abbiamo invece Lorenzo Quagliozzi, che lavora con una fantascienza quasi artigianale, domestica, digitale. Antonio Romagnoli invece, che osserva, diciamo, la vita di una vipera facendo delle riflessioni umane. Tommaso Sant'Ambrogio, che ha girato a Cuba, che è un cortometraggio che poi ha portato a un lungometraggio. Lorenzo Pallotta, che invece fa un lavoro con materiale di repertorio, come lo fa anche Maria Vittoria D'Aquino. E in qualche modo Lorenzo Pallotta cerca di riflettere sulla correlazione fra uomo e animale, mentre Maria Vittoria ha uno sguardo poetico su quello che sono invece le Domus degli Anas in Sardegna, queste tombe depredate dai tombaroli.
Sul sito si possono trovare tutti. Grazie Matteo Delai, quindi Kino Caravan, andate sul sito kinocaravan.com e poi sui social c'è la pagina Instagram. Grazie. Beh, adesso vi abbiamo detto tutto, diversi cinema all'aperto, diversi cinema itineranti per l'Italia, Cinevan a Milano, potete riascoltare tutto naturalmente, così se avete delle perplessità o dei dubbi su dove trovare questi cinema e queste proiezioni, non improvvisate perché dietro c'è un lavoro pazzesco, però diciamo in una piazza, in un borgo, lo potete fare sul sito di Radio Popolare oppure nei siti dedicati di quello che abbiamo parlato. Adesso andiamo a 25 anni fa, siamo vicini ai giorni di quello che è stato nel 2001 il G8 di Genova e siamo vicini a quello che è stato l'omicidio di Carlo Giuliani il 20 di luglio e quello che è stato l'irruzione nella Diaz il 21, nella notte del 21 luglio. Ne parliamo con Daniele Vicari, che ha fatto il film Diaz nel 2015, insomma è stato fatto un po' di anni dopo, e adesso ancora oggi questo film fa riflettere e ancora viene visto in giro. Ne parliamo con il regista.
First mass movement in history that isn't asking anything for itself.
Trecentomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano?
E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
Gas!
Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
Io non vedo l'ora andarmene da sto posto del merda.
Per dormire stanotte.
Allora Diaz, c'è ancora posto.
Ritorna Diaz al cinema, praticamente 25 anni dopo i fatti di Genova e quindi i fatti della scuola Diaz. Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per mille altri film naturalmente. Bentornato.
Grazie, grazie davvero.
Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
Ma io dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo guardate che questa storia di Genova non è solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso eccetera, c'è qualcosa addirittura di peggiore, c'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop. C'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'ICE negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo, tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che tra l'altro in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. E per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale se si prende una posizione scomoda poi in qualche modo la si paga. Ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni recentemente. Era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così. Anche che tipo di clima c'era su un set così?
Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici. Ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest, e Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo. Credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico: no, diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come l'acqua dei fiumi carsici: a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
Grazie Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie.
E dopo il racconto di Daniele Vicari su Diaz, vi ricordo intanto che Radio Popolare il 20 di luglio farà una giornata speciale per ricordare, commemorare e riraccontare quello che era successo nel 2001 a Genova. Noi ci salutiamo qui, finisce qui questa puntata di Chassis d'estate, ci ritroviamo sabato prossimo e parleremo di altre cose. Vi annuncio già che sarà una puntata dedicata al cinema delle registe, che ce ne sono state tante quest'anno. Un saluto da Barbara Sorrentini e buon fine settimana.